siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi, che tempo fa a Roma, che caldo fa a Roma?
Eh sì, è un caldo che già questa notte ha fatto sentire che è senza pietà.
Non si riesce a dormire se appunto non c'è un po' di ventilazione. No. Allora sì. Noi immaginiamo invece di essere in riva al mare, Luigi, c'è la brezza del mare e ci ascoltiamo, e cerchiamo di dialogare proprio sull'archeologia biblica. Chissà, magari mentre che siamo a mare, siamo in spiaggia, scaviamo e troviamo qualcosa, non si può mai sapere. Allora, Luigi, tu da giovane hai avuto questa passione, no, per l'archeologia e con i tuoi amici, insomma, avete trovato anche delle cose interessanti. Questa passione è continuata nella tua vita e hai scritto tanto anche su questo tema. L'altra volta abbiamo parlato dei discendenti di Noè, abbiamo visto che dalle loro discendenze, dalle loro progenie poi si sono sviluppate tutte le civiltà, tutte le nazioni della terra. Abbiamo parlato dei figli di Noè, Cam e Jafet, ma di Sem possiamo dire qualcosa in relazione ai discendenti, a quali nazioni hanno avuto origine da Sem?
Sì, diciamo il terzo figlio di Noè ebbe a sua volta altri 5 figli, no? E si concorda, anche perché si parte sempre da Giuseppe Flavio, ma anche moderni studi concordano che sono coloro che poi abitarono tutta l'Asia fino all'Oceano Indiano, no? Iniziando dall'Eufrate, quindi tutta questa zona andando verso est. E questo è molto interessante perché questo viene confermato dalle moderne ricerche, ossia tutte le città sumere, poi babilonesi, no, assomigliano molto come costruzione, esattamente come dice la Bibbia, no, con architetture di mattoni cotti al sole e impastati con la pece. Quindi fino ad allora, questo viene fatto notare nella Bibbia, perché fino ad allora, diciamo, non c'era questo tipo di realtà, no? I figli di Dio, essendo nomadi sulla faccia della terra, si portavano dietro la casa, un po' come le lumache, no? Costruivano lì dove si stanziavano, poi cambiavano. Invece in questo caso no, abbiamo costruzioni con mattoni cotti al sole, impastati con la pece o tenuti insieme con la pece, esattamente nella zona dell'Armenia, del Kurdistan e nella zona del Pakistan moderno, dell'India, la famosa civiltà di Mohenjo-Daro e di Harappa, sono costruite nella stessa identica maniera in cui i primi sumeri costruivano le loro abitazioni. Quindi vuol dire che c'è stata questa migrazione verso est dei figli di Sem. Poi dai figli di Sem vengono fuori i patriarchi da Abramo, no? Viene fuori Eber, che è il padre degli ebrei, e a questo riguardo, diciamo, proprio seguendo la genealogia e gli spostamenti di Sem, il figlio di Noè, si giunge fino ad Abramo. E Giuseppe Flavio, nel suo libro 1 del testo che abbiamo già citato altre volte, che si intitola Antichità giudaiche, dice che essendo uomo di pronta intelligenza in ogni cosa, persuasivo, cui ascoltava e non fallace nelle argomentazioni, più degli altri uomini cominciò a sentire il valore della virtù e si decise a riformare e cambiare le idee correnti sulla divinità, no? Si parla di Abramo e sappiamo che Abramo viene da un popolo idolatro, quello dei Caldei, insomma, erano stati infettati dalla religiosità pagana di Nimrod, se vogliamo. Ecco perché nella Bibbia Dio lo chiama ad uscire da Ur dei Caldei, che non è la Ur dei Caldei moderna nel bassa Mesopotamia, era la Ur che si trovava esattamente lì nelle zone del Kurdistan, dell'Armenia, dove le vicende bibliche collocano, diciamo, l'esperienza della Torre di Babele e tutto il resto, no? Infatti dice ancora Giuseppe Flavio che per questo sorsero contro di lui, quindi contro i genitori e lo stesso Abramo, con i genitori di Abramo, stesso Abramo, i Caldei e altri popoli della Mesopotamia, ed egli pensò che fosse giusto emigrare secondo il volere e l'aiuto di Dio, e si stabilì nella terra di Canaan. Qui giunto innalzò un altare e offrì sacrifici a Dio. Poi viene citato anche un altro storico famosissimo, Beroso, no? Che di Abramo, che Giuseppe Flamio chiama nostro padre, dice, senza nominarlo, però quanto segue: nella decima generazione dopo il diluvio, infatti Abramo è della decima generazione dopo il diluvio, vi fu tra i Caldei un uomo giusto e grande, espertissimo nelle cose celesti. E anche altri personaggi, per esempio Nicola di Damasco, nel suo quarto libro delle storie, dice: Abramo regnò in Damasco, era un invasore giunto con un esercito dalla terra al di là di Babilonia, detta terra dei Caldei. Ecco, e poi nascono tutti i vari momenti, diciamo, in cui i figli di Noè cominciano in qualche modo, stapendosi di dove sono migrati, a creare le grandi civiltà. E quindi abbiamo un fiorire contemporaneo e quasi immediato dal nulla di civiltà come quella sumera, quella di Moegio-Daro in Oriente, no? E poi quella egiziana e anche babilonese. E spuntano all'improvviso, come se chi le avesse create lì sul posto provenisse da un nucleo fondamentale dove c'era già conoscenza elevatissima, no? Quindi i figli di Noè, quando migrarono, non migrarono come contadinelli o agricoltori, no? Con un cervello da gallina, insomma, avevano ricevuto istruzioni straordinarie nel luogo dove abitavano prima, che è l'alta Mesopotamia, ai margini con l'odierna Armenia e l'odierno Kurdistan.
Luigi, quando nei libri di storia troviamo popolazioni semitiche del gruppo semitico, no? È un qualche collegamento a Sem oppure non ha niente a che vedere?
Sì, anche perché, diciamo, David Roll fa un ragionamento molto interessante sugli eponimi, no? Lui dice i Sumeri, mm-hmm, o Shumer, come viene scritto nella lingua originale, equivale all'ebraico Sumeri e Sem, no? Quindi Sem anticamente poteva benissimo essere chiamato nella lingua sumera Shem. Ecco che allora i semiti sono gli accadi, i babilonesi, gli assiri, eccetera, eccetera, ma senz'altro, partendo da Eber, sono gli ebrei moderni, insomma, anche gli ebrei moderni.
Quindi le assonanze, diciamo, le assonanze, comunque, quando troviamo qualcosa che assomiglia a qualche nome, che assomiglia a un altro nome, probabilmente se scaviamo troviamo che ci sono delle sì, radici comuni. Sempre siamo in riva al mare con la nostra immaginazione, stiamo lì a guardare la sabbia e a cercare, che so, qualche reperto. Allora, Luigi, abbiamo parlato di come dai discendenti di Noè poi sono sviluppate le nazioni, le varie civiltà. Ci puoi dire qualche cosa riguardo alle grandi civiltà che sono sorte proprio dopo queste migrazioni dei discendenti di Noè?
Sì, diciamo che finalmente la moderna archeologia sta facendo dei collegamenti che avevano fatto gli antichi archeologi, ma poi snobbati, no? Snobbati dall'influenza evoluzionista. Diciamo che se si mettono a paragone l'arte e l'iconografia, per esempio, dei faraoni, no? Degli antichi faraoni, si scopre una cosa molto chiara: che sia l'arte che l'iconografia sono di origine mesopotamica. Quindi è vero che nascono in maniera autoctona, no? Però, diciamo, c'è una continua migrazione. E qui parliamo dei figli di Cam, i quali sono scesi verso Canaan, poi sono scesi probabilmente anche verso l'Egitto, ma avendo sostato anche in Mesopotamia, venendo dalla Mesopotamia. Per esempio, due esploratori degli inizi del XX secolo, Arthur Weigall e Hans Winkler, scoprirono nel deserto orientale, appunto in Africa, nei wadi a oriente di Edfu, una delle più antiche città, appunto, egiziane, un tempio dedicato a Horus, no? E nel marzo del 1908 proprio Weigall fece una spedizione nel wadi. I wadi sono quei canali ormai tipo insomma erano antichi fiumi seccati, quindi sono rimaste solo queste piaghe nella terra, no? E fecero una spedizione nel wadi di Abad, che da Edfu sulle rive del Nilo arriva fino al Mar Rosso nei pressi del porto di Mershalam. Allora, a 40 chilometri da Wadi Abad c'è un tempio rupestre dedicato a Canais, che è stato fatto fare da Seti I, il padre di Ramesse il Grande, no? E ora ci sono delle pitture, delle sculture pre-dinastiche, e lì si scopre che appunto in qualche modo, grazie a questa arte, si può capire come gli antenati degli egiziani erano mesopotamici. Infatti ci sono dei graffiti che rappresentano delle barche quadrate, no? Che ricordano un po' anche le barche solari che trasportano gli dei e i faraoni morti da una parte all'altra, ne parleremo quando citeremo la bellissima esperienza di Orione, no? Poi ci sono delle acconciature sulle teste di coloro che occupano queste barche che sono di carattere mesopotamico, insomma, e quindi andando su sono di carattere sumero, sono di carattere sumero-babilonese. Ora, come mai nel deserto ci sono pitture rupestre di barche con iconografia babilonese o sumera lì dove c'è solamente deserto? Ecco, vuol dire che prima la topografia era completamente diversa. Diciamo che il deserto era navigabile e molti fiumi, che oggi sono diventati dei wadi, no? Quindi dei canaloni, erano navigabili. E guarda caso si comincia a capire che i primi faraoni, o comunque i primi rappresentanti dell'Egitto predinastico, erano assolutamente fuori dall'Egitto, venivano da fuori dall'Egitto. Per esempio ci sono delle sculture molto interessanti, anche su un pugnale, uno stupendo pugnale ritrovato, che rappresentano le figure maschili con barba e capelli con dei chignon, no? E poi ci sono dei personaggi che afferrano due leoni e li tengono con le mani come a strozzarli. Ora, questa è l'iconografia tipica di Nimrod, e questa iconografia viene dall'alta Mesopotamia, poi passata alla bassa e da lì trasmessa in Egitto. Quindi, come vedete, c'è questo filo conduttore dei figli di Noè che, spostandosi, creano le civiltà. E questa immagine dell'uomo tra i due leoni è l'immagine di Nimrod, che veniva proprio chiamato il grande cacciatore in Egitto. Sì, proprio in Egitto.
Quindi scavando vengono fuori tutte delle diciamo delle tracce di una cultura che era precedente e che poi si è andata a installare in culture nuove, però avendo quella traccia del passato noi possiamo collegare questa traccia alla Bibbia, ciò che la Bibbia ci dice. Quindi continueremo ancora a parlare di questi argomenti la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Grazie Luigi, come sempre.
Grazie a te, un caro saluto a tutti.